Referendum, menzogna contro democrazia, di Lorenza Carlassare, da Micromega. 3/2016. Le ragioni del no sono persino troppe. Una forte mobilitazione è indispensabile per opporsi a una riforma costituzionale costruita sul falso e sull'inganno che cela la sua reale sostanza antidemocratica e illiberale, con trucchi miserabili. Lunga è la catena dei falsi, a cominciare dagli obiettivi dichiarati. 1. Fine del bicameralismo paritario è l'ingannevole slogan. Ma il Senato, in posizione di parità con la Camera esattamente come adesso, partecipa ancora alla più alta forma di legislazione, la revisione della Costituzione e in molti casi alla legislazione ordinaria. Si approvano infatti secondo le regole del bicameralismo paritario leggi di forte rilievo politico, elezione del Senato, art. 55. Referendum, Unione Europea, ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di senatore, elezioni e ordinamento di comuni e città metropolitane, e altre ancora, art. 70,1. Il Senato, inoltre, in modi vari e differenziati, ha voce sulla legislazione intera. 2. Falso è anche l'altro facile slogan, iter legislativo semplificato. Mentre l'unica semplificazione non riguarda il procedimento legislativo, ma la fiducia al governo che sarà data dalla sola Camera. Basta leggere i commi 3 e 4 del nuovo articolo 70 per rendersi conto di come l'iter legislativo venga semplificato. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera deve essere immediatamente trasmesso al Senato, il quale entro 10 giorni può disporre di esaminarlo e nei 30 giorni successivi può deliberare proposte di modifica del testo e in tal caso si torna alla Camera per la pronuncia definitiva. Lo schema ha però alcune varianti, a seconda della materia su cui verte la legge e dell'atteggiarsi dei consensi, si prevedono iter legislativi diversi per tempi, termini e maggioranze. In conclusione, per semplificare, al procedimento attuale si sostituisce una pluralità di procedimenti, 7, dice Gaetano Azzariti, che ha avuto la pazienza di contarli, più ulteriore variante di un possibile intervento del governo nel procedimento legislativo, art. 71, ultimo comma. Incertezze e confusioni apriranno conflitti che la riforma stessa ritiene inevitabili, preoccupandosi di indicare chi dovrà comporli, i presidenti di Camera e Senato d'accordo fra loro. E se non trovassero l'accordo, una semplificazione complicante la si potrebbe definire. 3. È falso che il Senato conti poco e non abbia funzioni di rilievo, come si ripete per togliere peso alle critiche verso la sua inqualificabile composizione, consiglieri regionali che si eleggono fra loro ed eleggono 21 sindaci. Minimizzarne il ruolo fa parte dell'inganno. Tanto rumore per nulla è l'idea che si vuole accreditare. È inutile perdere tempo a discutere sulla composizione di un organo che non conta nulla, che fa cose poco importanti. L'argomento che si ritorce contro chi lo propone, se il Senato non serve a nulla, perché non abolirlo eliminando le enormi spese di apparato, servizi, sede, è assolutamente falso. Il Senato partecipa intanto alla funzione legislativa, la più importante funzione da sempre riservata al popolo sovrano o ai suoi rappresentanti, che un sistema democratico non consente sia affidata a un organo scollegato dai cittadini. Proprio questa funzione rende quella composizione più difficile da giustificare per il costante collegamento di essa con il popolo. Un principio antico che attraversa la storia, dai pensatori medievali come Marsilio da Padova ai massimi giuristi della modernità come Hans Kelsen. L'affermazione di poter fare da solo le leggi del suo regno fu una delle accuse a Riccardo II, che poi ritorna negli atti di deposizione di Giacomo II e Carlo I. e su quel principio, risalente agli albori della storia, si basa per intero la nostra struttura costituzionale. La sovranità, disse Muccio Ruini alla Costituente, spetta tutta al popolo, e dunque, il fulcro dell'organizzazione costituzionale è nel Parlamento, che non è sovrano di per sé stesso, ma è l'organo di più diretta derivazione del popolo, e come tale, ha la funzione di fare le leggi. L'anomala composizione del Senato, figlio della riforma, in una democrazia non è assolutamente compatibile con le funzioni ad esso attribuite, ma il governo non ha consentito ripensamento alcuno. Al Senato, oltre alla legislazione, restano altre rilevanti funzioni costituzionali come l'elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali. E qui, addirittura, grazie alla riforma, il Senato aumenta il suo peso e i senatori diventano determinanti in una scelta tanto delicata per l'equilibrio delle istituzioni di garanzia. 4. È falso che la riforma aumenti le garanzie, come si insiste a dire, della modifica delle maggioranze necessarie all'elezione del Presidente della Repubblica, organo di garanzia che deve essere super partes, ad evitare che diventi, invece, espressione della maggioranza di governo. La Costituzione esige un ampio consenso. Per le prime tre votazioni la maggioranza dei due terzi, dal quarto scrutinio in poi la maggioranza assoluta dei componenti. La riforma invece, a partire dal settimo scrutinio, prescrive la maggioranza dei tre quinti dei votanti. La modifica è presentata come un vanto della riforma, sostituendo la maggioranza assoluta, metà più uno, con i tre quinti, si dice, si alza il quorum necessario all'elezione del capo dello Stato e dunque si aumenta la garanzia. Una falsità anche questa, ma il trucco è evidente, la nuova maggioranza richiesta è di tre quinti dei votanti, non più dei componenti, il che fa una bella differenza. La norma svuotata di senso rende agevole al governo e ai suoi fedeli eleggere, portarsi a casa, nel linguaggio del premier e della sua ministra, un presidente su misura. Nel segno del comando, si potrebbe dire, dell'unico comando, che non deve trovare ostacoli sul suo cammino, tantomeno un capo dello Stato indipendente, garante della Costituzione. Ma è solo un tassello del disegno complessivo. Sempre in tema di istituzioni di garanzia, nella legge di riforma la competenza a eleggere 5 giudici della Corte Costituzionale non è più del Parlamento in seduta comune, 3 li elegge la Camera, che ha 640 membri, e 2 il Senato, che ne ha 100. I numeri parlano. Il divario di potere tra Camera e Senato è evidente, come è evidente la voglia di mettere le mani sulla Corte attraverso i senatori, uomini di paglia, la cui obbedienza è persino più sicura di quella di deputati eletti con una legge truccata, ma pur sempre eletti dal popolo. 5. È falso che la riforma costituzionale non cambi la forma di governo. È vero che il testo non ne parla, ma il trucco è proprio qui. La trasformazione risulta da un disegno complessivo il cui perno non è la riforma costituzionale, ma la legge elettorale, approvata anch'essa con frenetica velocità perché, senza l'Italicum, la riforma costituzionale non poteva raggiungere l'obiettivo finale, verticalizzare il potere e gestirlo senza ostacoli e limiti. Siamo di fronte a un doppio inganno, o doppia furbata. Il primo sta nel modificare la forma di governo in modo indiretto, e meno appariscente, con legge ordinaria, la legge elettorale e il suo bel premio, perno di tutto. Il secondo inganno sta nell'apparente rispetto della condizione richiesta dalla Corte Costituzionale per l'attribuzione del premio, l'indicazione di una soglia. Ma la soglia del 40% prevista dall'Italicum è del tutto fittizia, è apparenza pura, scritta per non mostrare in modo vistoso il contrasto con la sentenza 1/2014. Il 40% in realtà non interessa a nessuno, è un semplice schermo. Se non lo si raggiunge, interviene infatti il ballottaggio per il quale nessuna soglia è richiesta. Il trucco è qui: attraverso il ballottaggio il legislatore ha aggirato la sentenza costituzionale. Le due liste più votate partecipano qualunque percentuale abbiano ottenuto al primo turno. Così, anche conseguendo un risultato modesto, il 20% o meno, chi vince piglia tutto, e una minoranza esigua, grazie al premio, può dominare il sistema intero, Parlamento, governo, istituzioni di garanzia. Il ballottaggio è la chiave per cambiare la forma di governo, per arrivare in modo traverso all'elezione diretta del premier. Due liste vi partecipano e, nella competizione a due, il vincitore forte della vittoria tenderà ad attribuire al voto popolare il valore di un'investitura personale. Così il ballottaggio, fase finale del procedimento di elezione della Camera dei Deputati, assumerà il senso di una decisione popolare finalizzata a investire di potere il governo e il suo capo, il quale, come già Berlusconi, potrà definirsi l'unto del Signore. Senza mutare il testo si supera la forma di governo parlamentare, e non per avvicinarsi al modello presidenziale americano col suo sistema di freni e contrappesi, di limiti reciproci fra poteri rigorosamente separati e indipendenti, ma piuttosto al modello autoritario novecentesco che l'Italia ha costruito ed esportato. 6. È falso che la riforma non tocchi la forma di Stato, la democrazia costituzionale ne risulta travolta. Travolta per primo è il sostantivo democrazia. I cittadini alla fine sono rimasti senza voce, con un senato non più eletto dal popolo ma da consiglieri regionali che si eleggono fra loro, con le province abolite che però funzionano ma senza un organo eletto dai cittadini, con una camera dove, alterata la rappresentanza, domina una maggioranza artificiale creata distorcendo l'esito del voto. Una Camera in cui una simile maggioranza, che può essere una minoranza esigua, è in grado di dominare le istituzioni tutte estendendo la sua influenza oltre la sfera politica alle stesse istituzioni di garanzia. Così un gruppo di potere può dominare senza trovare limiti politici, le altre forze sono ridotte all'irrilevanza e neppure limiti giuridico-costituzionali. Neutralizzati i contrappesi del sistema costituzionale repubblicano, nessun limite infatti è stato creato dal nuovo sistema per contenere l'enorme potere prodotto dai meccanismi distorsivi, nessun freno è posto al concentrarsi di potere nel governo e nel suo capo cui il Parlamento non si contrappone, obbedisce. Troppo forte è il vincolo creato dai meccanismi elettorali perché i parlamentari, legati a doppio filo a un vertice da cui dipende la loro rielezione, possano mostrarsi indipendenti. Democrazia costituzionale rischia così di divenire espressione vuota. Travolto il sostantivo, è travolto anche l'aggettivo che la qualifica. Il potere, senza limiti e freni, potrà dispiegarsi liberamente alla faccia del costituzionalismo, della separazione dei poteri, degli immortali principi del 1789 che Mussolini odiava. Non dobbiamo permetterlo. Il referendum non è, non deve essere scontro su una persona. Non interessa la sorte di Renzi, interessa salvare la democrazia costituzionale, i nostri diritti, i valori repubblicani. Un triste conformismo vela la vita della Repubblica, la libera stampa, l'informazione tutta già ne risente. Vogliamo liberarci dal pericolo che la nebbia offuschi il nostro orizzonte. 1 novembre 2016.